Intervista. Questi politici hanno solo fame. Di Marco da Milano. La Seconda Repubblica è fondata su onorevoli e dirigenti arrivati al potere senza selezione e con una sola idea, far carriera e guadagnare tanti soldi, parla il sociologo Giuseppe De Rita. 02 ottobre 2012. Siamo nella fase della betoniera. E c'è solo da sperare, con un po' di cinismo, che alla fine succeda anche in Italia quello che avvenne negli Stati Uniti con le grandi famiglie politiche che sono nate sul traffico degli alcolici. Giuseppe De Rita, 80 anni, fondatore del Censis, commenta le cronache di questi giorni. A vedere le foto del toga party con gli invitati mascherati da maiali sembra di sfogliare le tante immagini prodotte dall'interprete della società italiana nei suoi rapporti degli ultimi 20 anni. L'individualismo sfrenato, il disastro antropologico, l'eclissi della borghesia, la mucillagine, la poltiglia. Ci metteremo almeno 15 anni a ricostruire qualcosa dopo questo dissolvimento. Già nel 2002 in Il Regno Inerme, a proposito di classi dirigenti, lei parlava di un paesaggio desolato. Quando è partito il vuoto morale e politico, sul piano istituzionale noi abbiamo fatto un gravissimo errore quando abbiamo dato maggiori poteri alle regioni, fondando non uno Stato delle autonomie, ma un federalismo dall'alto con la verticalizzazione del potere rappresentata dai governatori. Nessuno di noi all'inizio degli anni 70 pensava a una decadenza così forte. Per paura della Lega e della secessione di Umberto Bossi, il sistema romano ha offerto come risposta questo federalismo puntato sulle regioni. Si sono scomodate grandi parole per nobilitare un processo senza controlli. Risultato? Le regioni sono la zona buia della politica in cui ciascuno fa il comodo proprio. Con in più il potere incentrato sulla figura del governatore che aggrava la situazione, perché il troppo potere nella zona buia significa che o il governatore non riesce a controllare quanto avviene oppure è connivente, si sente il padrone del mondo, ma poi nei fatti si ritrova a trattare con i Dacco in Lombardia o con gli Abruzzese e i Fiorito nel Lazio. La Polverini si è trovata di fronte a una manica di consiglieri da accontentare e si è scelta la strada più rapida per assimilarli. Si sono distribuiti i soldi al consiglio regionale. Non è il metodo Scilipoti, ma poco ci manca. Non è una vendita, è un comprare direttamente. Soltanto in pochi sono riusciti a fare sistema nelle regioni, ma quando il 70% delle risorse se ne va in sanità vuol dire che le regioni non fanno altro. Resta un assembramento di liste di persone che fanno dell'essere consigliere una professione e che per continuare a farlo hanno bisogno di soldi, molti soldi. Il decisionismo, la verticalizzazione, la personalizzazione hanno portato alla centralità dei soldi. Kirchezargent, chi ha i soldi si organizza la carriera in proprio, chi non ce li ha si aggrappa alla mano pubblica. La far politica di cui parlava anni fa Adolfo Beria di Argentine. Non è sempre stato così, anche la prima repubblica si fondava sui politici di professione. Ricordo che nel 76 il cardinale Ugo Poletti convocò me e Vittorio Bachelet e ci chiese di candidarci nella DC per il Campidoglio. Giulio Andreotti faceva il capolista, io e lui i numeri 2 e 3, uno di noi avrebbe fatto il sindaco. Non ci vide particolarmente entusiasti, allora ci richiamò all obbedienza. Io gli risposi, cardinale, manco per l'obbedienza. Bachelet invece obbedì, si candidò e arrivò al 18° posto, superato da oscuri democristiani che difendevano la loro posizione. Qual è la differenza tra loro e Batman? Oggi questi qui arrivano senza nessuna selezione, in alcuni casi collocati in un listino senza prendere un voto, gli vengono regalati stipendio e vitalizio. Non hanno fatto le frattocchie, non hanno frequentato l'Azione Cattolica, ma chi se ne frega, pensano abbiamo il potere. Chi sono Fiorito e i suoi fratelli? Personaggi che hanno dentro di sé il DNA, lo stigma del parvenu, nel senso tecnico del termine, vengono dal nulla. Pietrangelo Buttafuoco ha scritto che erano i marginali del MSI, di AM. Si sono dati una riverniciata, ma nel cuore sono rimasti marginali. E nella Seconda Repubblica questo è avvenuto almeno in tre casi. La prima ondata furono i leghisti all'inizio degli anni 90. Arrivarono dalle vallate, conquistarono il governo nazionale e Bossi pensò che si potesse fare tutto, compreso incoronare il figlio. Lo stesso, in modo più patinato, ha fatto il berlusconismo, la seconda ondata. Le donne soprattutto, in un mondo ordinato ben che vada, sarebbero rimaste funzionarie di Publitalia, poi è arrivata la rivoluzione berlusconiana e le varie Nicole Minetti, la più appariscente della categoria. Non avevano il fuoco della politica, la politica restava delegata al grande capo, toccava a lui con le sue imprese conquistare il potere e regalarlo ai suoi. Infine sono arrivati i marginali del postfascismo, gli affamati amici di Alemanno. Lui è di buona volontà, ma è circondato dai capipopolo. Risultato? 20 anni hanno consegnato a gruppi di marginali l'illusione di diventare borghesi, un populismo riverniciato da neoborghesia. La nuova arroganza del potere. Nichi Vendola. Quando si parla di riforme, uno pensa ad un miglioramento della propria condizione o di quella collettiva. E invece in Italia avviene un'altra cosa. Si parla di riforma quando semplicemente si scaricano sulle parti più deboli della società i costi di una crisi economica causata dalla finanziarizzazione dell'economia e di un fallimento di classi dirigenti sempre più impegnate a difendere i propri privilegi. Si è voluto far cassa nel modo più immediato e semplice, con interventi in ambito previdenziale e con una destrutturazione degradante mercato del lavoro. Un giorno è toccato ai pensionati, il giorno dopo ai diritti dei lavoratori, l'altro ancora ai giovani sempre più condannati alla pena della precarietà. A me colpisce che non si sia voluto intervenire, ad esempio, nel correggere i guasti profondi prodotti dalla gestione berlusconiana nel settore della scuola, della ricerca, dell'università. Anzi, si è proseguito con la devastazione programmata dalla Gelmini di un settore strategico per il futuro del nostro paese. Ecco perché servono atti di discontinuità. Con questo passato, con quello berlusconiano e con quello tecnico, dal restituire ai lavoratori il diritto al reintegro sul posto di lavoro a seguito di un licenziamento ingiustificato, al differenziare in modo socialmente equo l'età pensionabile, ad introdurre l'equo compenso per i lavoratori e le lavoratrici autonome. E non mi si venga a dire che questi atti servono semplicemente a difendere i garantiti a scapito delle nuove generazioni, semplicemente si sono tolti finora diritti e tutele al mondo del lavoro e ai pensionati, ma non si sono estese opportunità o tutele ai ragazzi e alle ragazze del nostro paese. È questa l'amara verità. Ecco perché serve erogare, come si fa in tutta Europa, un reddito minimo garantito, matrimonio omosessuale, fine vita, fecondazione assistita. Se dovesse diventare il premier del prossimo governo di centrosinistra, su che posizioni schiererà il suo esecutivo rispetto a questi tre temi? Pierluigi Bersani non risponde. Giuseppe Civati. Tante amiche e amici e militanti dei movimenti LGBT si sono attivati in seguito alla nostra iniziativa che chiede al PD di prendere una posizione chiara a favore del riconoscimento della parità di matrimonio, per capirci, per tutte e tutti. Non capisco l'ipocrisia di chi si appella a istituti europei, senza considerare che spesso le unioni civili in Europa sono associate alle possibilità per i single di accedere all'adozione. La campagna referendaria sulla legge 40 fu uno dei momenti più alti della mia attività politica e ancora oggi credo che sia prioritario che la nuova maggioranza intervenga per cambiarla radicalmente perché si tratta di una legge dolorosa e ingiusta. Sul testamento biologico, infine, credo che la libertà di ciascuno sia inviolabile e che un paese civile non possa prescinderne. Sandro Gozzi. Sono questioni che regolerei allo stesso modo in cui sono regolate in tanti paesi dell'Unione. Non si capisce perché noi dovremmo prendere dall'Europa solo il rigore e le lacrime. E quando l'Europa propone e dispone un allargamento dei diritti civili perché non aderiamo, sono favorevole alle unioni civili di persone eterosessuali o dello stesso sesso. Credo che il diritto all'autoregolamentazione delle cure debba valere per tutti e non solo per le persone illuminate come il Cardinal Martini, e che le coppie italiane non debbano essere costrette ad emigrare in giro per l'Unione per accedere alla fecondazione artificiale. Laura Puppato. Credo che in Italia si debba parlare di più di famiglia, ma senza l'ipocrisia con cui questa parola è stata usata fino ad oggi. Il concetto e la sostanza oggi sono cambiati, le famiglie sono di tanti tipi. Preso atto di questo, penso che la regolamentazione delle coppie di fatto, anche dello stesso sesso, sia una questione di civiltà. E non si parli sui media di matrimonio gay per confondere le idee e alla fine non decidere nulla. Sul fine vita deve essere garantita la volontà della persona con l'approvazione di una legge seria sul testamento biologico. La legge 40 sulla fecondazione assistita va rivista perché mortifica la donna e impedisce a migliaia di coppie ogni anno di diventare genitori. Poi non stupiamoci se la Corte Europea dei Diritti Umani l'ha recentemente bocciata nella parte che riguarda la diagnosi preimpianto degli embrioni. Per una volta dobbiamo essere europei. Però i partecipanti dell'Ulisse Party non sono parvenuti, sono i figli della classe dirigente. Medici, avvocati, professionisti, giornalisti, la tanto decantata società civile, la mitica Roma Nord. Sì, ma anche il figlio di papà ha ritenuto che la politica fosse la strada più comoda e rapida per emergere. No, mi creda, quella è la festa di chi è arrivato tardi e ora vuole tutto e subito. Ed è per questo che un personaggio come Fiorito diventa una grande figura. Grazie alla politica e ai soldi, questi della festa lo vedevano e pensavano, oh, mica male. Le regioni sono state una grande speranza, ora un giurista come Michele Ainis quasi ne invoca l'abrogazione. Cosa si può fare per rimediare? Solo Monti potrebbe fare qualcosa, ma un governo che ha già fatto approvare decine di decreti a colpi di fiducia non può fare per decreto anche una riforma costituzionale. Per ricostruire un impianto istituzionale degno di questo nome serviranno 10-15 anni, se va bene. Per ricostruire la classe politica serve il tutti a casa. Siamo nella betoniera. È il momento di macinare tutto e sperare, chissà, che succeda a noi quello che accadde negli Stati Uniti quando dai commerci della droga e dell'alcol sono nate le grandi famiglie del capitalismo e della politica. Fino a pochi giorni fa i leader di partito ripetevano, dopo Monti con le elezioni del 2013 tornerà la politica, si illudono. È difficile che rinasca la politica come l'abbiamo conosciuta, quella che arrivava in alto e poi riscendeva. De Gasperi volava a Washington, il cuore dell'impero stava lì, poi rientrava a Roma e costruiva consenso. I dirigenti del PC andavano a Mosca, ma poi tornavano nella sezione di Via dei Giubbonari a fare l'assemblea con i compagni. I politici erano interpreti di collegamento tra i centri decisionali e la società. Oggi le decisioni si prendono altrove, le banche, l'Europa, l'asse Merkel-Hollande. Solo il professor Mario Monti e il dottor Mario Draghi partecipano della sovranità. E non c'è più nessun rapporto tra i due livelli. Monti va a New York, non può occuparsi della Calabria. Il potere vola in alto, il resto rimane in basso, nella zona buia. E tutti gli altri, i cosiddetti leader, non decidono nulla, non hanno una base di riferimento. Puntano sulla personalizzazione di se stessi, tutto sull'immagine e nulla sulla sostanza. Vivono delle campagne mediatiche e degli ingenti finanziamenti che servono per farle.